6 di sera.
La politica federale in apertura, due i temi che abbiamo scelto di trattare in 6 di sera. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Partiremo con la cosiddetta tassa di transito che toccherà quei veicoli che passano in Svizzera senza fermarsi. Dopo il sì degli stati, anche il nazionale ha accolto la proposta. I dettagli della sua applicazione non sono però ancora stati definiti. L'altro tema è la 13ª VS. Rispetto al nazionale, il Consiglio degli Stati propone nuovamente un finanziamento misto, quindi un aumento dell'IVA e dei contributi salariali, ma in termini più moderati. Questa sorta di compromesso è ora nelle mani della Camera del Popolo. Sul conflitto in Medio Oriente stasera porremo l'attenzione sulla strategia americana che da una parte non sembra esserci e che dall'altra pare subire le pressioni israeliane. Sono le riflessioni che abbiamo sottoposto a un professore di geopolitica che ci ha detto: gli Stati Uniti sono entrati in guerra a rimorchio con un'amministrazione Trump di dilettanti allo sbaraglio. Torneremo poi sulla fusione tra Credit Suisse e UBS annunciata proprio 3 anni fa e che scosse la piazza finanziaria elvetica. Oggi a che punto siamo con l'integrazione? In pagina faremo il punto su quella che è stata definita una delle fusioni più complesse della storia bancaria. E oggi, 19 marzo, è San Giuseppe in vari cantoni e anche la festa del papà, e in Ticino la giornata fa rima con dei dolci ben precisi.
Siamo qui dalle 2:30 a accendere le padelle con l'olio, alle 3 abbiamo iniziato con la cottura dei primi tortelli. Ma è un impasto che ormai va avanti da 55 anni, quindi è una ricetta segreta ma storica. Vi do un dettaglio, sono circa 1385 uova, quindi sono grandi, grandi quantità.
Parliamo dei tortelli di San Giuseppe che a Vacallo hanno iniziato a essere preparati già durante la notte e questo succede da ormai 55 anni. Questo e altro in 6 di sera, iniziamo. Si chiamerà tassa di transito e verrà riscossa in determinati giorni e od orari per ogni veicolo a motore che attraverserà la Svizzera senza sostarvi. Pensata per alleggerire i principali assi viari del traffico vacanziero, è stata approvata oggi a larghissima maggioranza e in via definitiva dal Consiglio nazionale. Le modalità d'applicazione sono però ancora tutte da definire. L'argomento fa l'apertura di questa edizione perché la decisione odierna ha dello storico e per più motivi. Giampaolo Driussi, corrispondente da Palazzo Federale, a te la parola.
Buonasera da Berna. In effetti quanto approvato oggi è significativo per diverse ragioni. Intanto perché a sostenere questo passo, inizialmente promosso dal consigliere nazionale UDC Paolo Pamini, sono stati tutti i partiti, salvo i Verdi Liberali, supportati da una manciata di deputati di altre fazioni. Il risultato parla da sé: 173 voti a favore, 13 contrari e 3 astenuti, una quasi unanimità se pensiamo anche al voto, al precedente voto al Consiglio degli Stati, dietro alle parole oggi pronunciati dal PLR Alex Farinelli, intervenuto per la commissione preparatoria.
Il messaggio è semplice: chi sopporta il peso del traffico di transito non può essere lasciato solo con questo problema.
Ed è poi significativo perché si tratta della prima, in pratica, applicazione del mobility pricing, ovvero del pagamento dell'infrastruttura stradale in funzione della densità del traffico e quindi dei costi generati. In questo caso riguarderà quasi esclusivamente i veicoli stranieri, ma, e qui sta il terzo aspetto rilevante, non è in contrasto con gli accordi internazionali, questione che in genere invece imbriglia molte proposte che chiamano in causa i paesi limitrofi o europei. Per fare un esempio, se far pagare di più il contrassegno autostradale per i veicoli stranieri è in questo senso problematico, non lo è applicare una tassa su un veicolo che dalla Germania va in Italia passando dalla Svizzera il venerdì o il sabato santo.
E Giampaolo, come dobbiamo immaginare l'applicazione concreta di questa tassa? Ad essere stata approvata è una mozione e il testo di questa mozione dice che verrebbe riscossa sui veicoli senza una permanenza significativa in Svizzera.
Allora, l'idea è di appoggiarsi alle telecamere e agli apparecchi già presenti ai valichi di frontiera in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito. Per fare un esempio ancora, verrebbe applicata per un'auto registrata in entrata da Basilea e rilevata qualche ora dopo in uscita da Chiasso. Si parla di una tassa di 21 franchi a veicolo che genererebbe oltre 110 milioni di franchi all'anno di entrate per le casse federali. Ma come hai lasciato intendere tu, sì, il vero problema sarà capire, o meglio decidere, come distinguere un transito senza sosta o quasi, quindi assoggettato alla tassa, da una permanenza significativa che esenta dal suo pagamento. Ci sarà dunque da capire, per esempio, se per non pagare basterà una sosta al ristorante per una fondue, un pollo al cestello, un piatto di risotto e luganighetta, oppure se sarà necessario soggiornare per almeno una notte in Svizzera.
Torniamo agli accordi internazionali a cui hai fatto accenno prima. Già in occasione del primo sì arrivato dal Consiglio degli Stati, alcuni politici tedeschi avevano criticato il provvedimento, ritenendolo non compatibile. Il Consiglio federale invece non ravvisa problemi. Perché?
Perché se il problema ci fosse riguarderebbe l'accordo sulla libera circolazione delle persone e quello sul traffico terrestre. Ebbene, il primo non disciplina il transito delle persone, mentre il secondo riguarda la liberalizzazione del mercato del trasporto merci e passeggeri, ma non del trasporto privato individuale. E in ogni caso i veicoli e le persone che dovessero rientrare negli ambiti coperti da questi due trattati verrebbero esentati dalla tassa. Non c'è infine violazione del principio di non discriminazione, perché se è vero che la tassa colpirebbe quasi esclusivamente i turisti in transito, anche gli svizzeri residenti verrebbero potenzialmente assoggettati, dovessero farsi un giro, magari anche improbabile, dentro e fuori i confini nazionali lo stesso giorno.
Ciò nonostante, il Consiglio federale era ufficialmente contrario a questa mozione.
Diciamo che non era entusiasta, ufficialmente per tre motivi elencati dal capo dipartimento competente Albert Rösti. Ve lo faccio sentire e poi a seguire la risposta di Alex Farinelli.
Una riscossione di tale portata potrebbe non essere costituzionale, occorrerà verificare questo aspetto. L'attuazione del provvedimento è inoltre tecnicamente possibile, ma complessa sotto il profilo amministrativo e comporterebbe quindi dei costi, si pensi al monitoraggio di tutti i valichi di frontiera. Infine c'è la sfida giuridica, perché bisognerà formulare una disposizione sufficientemente solida che definisca la rilevanza di un soggiorno in Svizzera che esenti dal suo pagamento.
Tutte questioni lecite che andranno chiarite nell'ambito della messa in pratica di questa mozione e che permetteranno, nello sviluppo di una base legale, di essere affrontate in maniera confacente a quello che è il diritto.
Voilà, erano Albert Rösti e Alex Farinelli. Insomma, siamo solo all'inizio. L'eventuale necessità di una modifica costituzionale ci porterebbe al voto. La strada, passatemi la metafora in tema, è però ormai stata imboccata. A voi studio.
Gianpaolo Driussi, grazie da Berna sulla nuova tassa di transito. Noi restiamo a Berna, dove oggi al Consiglio degli Stati si è tornati a parlare del finanziamento della 13ª AVS. Il contributo, ricordiamo, che verrà versato dalla fine di quest'anno. Mentre il Consiglio nazionale aveva proposto una soluzione temporanea che prevedeva unicamente un aumento dell'IVA, gli Stati hanno insistito su un finanziamento misto, proponendo però un compromesso all'altra Camera, dove il dossier dovrà ora tornare. Per meglio capire che punto siamo, sentiamo Alessio Veronelli.
Gli Stati compiono qualche passo verso il nazionale, pur mantenendo la convinzione che l'unico modo equilibrato e solidale di finanziare la 13ª AVS, costi stimati per 4,2 miliardi di franchi a fine 2026, sia tramite un prelievo misto IVA più contributi salariali. In settembre il nazionale aveva risposto a questa proposta con pollice verso, preferendo invece il solo aumento dell'IVA, 0,7% fino al 2030, una soluzione temporanea in attesa della grande riforma sull'AVS di fine decennio, ma una soluzione che agli Stati nemmeno la sinistra ritiene fattibile.
La contribuzione sui salari è più giusta che la TVA.
Certo, dovessimo guardare cosa è equo e cosa no, bisognerebbe puntare solo su un prelievo sui salari, ha dichiarato il socialista Pierre-Yves Maillard. Sergio Ermotti pagherebbe più di un operaio, ma un finanziamento completo in questo modo è politicamente impensabile, per cui dobbiamo trovare un compromesso. Compromesso proposto dalla competente commissione, con gli Stati a volere una soluzione di lunga durata e non temporanea. Proposti allora un aumento limitato dei contributi salariali di 0,3 punti percentuali e non 0,4 come deciso in prima lettura, e dell'IVA di 0,4 punti percentuali anziché 0,5.
On agit comme si c'était illimité les cotisations salariales, alors qu'on sait que ça ne l'est pas.
I prelievi sui salari non possono essere illimitati, ha dichiarato la liberale radicale Ioanna Gappani. Perché si va a ridurre il potere d'acquisto della gente. Sappiamo quanto ci costerà la tredicesima VS e sappiamo di dover trovare rapidamente un modo per finanziarla. Non lasciamoci bloccare da finezze ideologiche, troviamo una soluzione. L'appello è ora lanciato ai colleghi del Nazionale, verso i quali sono stati compiuti anche altri passi alla ricerca di un compromesso per evitare soluzioni ancora più complesse e con tempistiche realizzative più lunghe, come aumento dell'età pensionabile, dell'imposta sulle successioni per grandi fortune o di quella immobiliare, opzioni tutte che, così come un aumento dell'IVA, devono passare da un voto popolare. La nuova proposta va ora al Nazionale, che deve innanzitutto decidere, prima di lanciarsi sulle percentuali, se adottare l'opzione di includere dei prelievi salariali per finanziare la tredicesima VS.
E questo tema verrà trattato più in là, ormai la sessione delle Camere federali è agli sgoccioli, quindi con questi due temi che abbiamo scelto di trattare in 6 di sera chiudiamo la pagina di attualità politica federale e apriamo quella invece estera, con la guerra in Medio Oriente ancora in primo piano e gli attacchi incrociati che prendono di mira i siti energetici, mentre i prezzi del petrolio e del gas aumentano in maniera drastica. Di questo di preciso parleremo fra poco. Intanto il blocco dello stretto di Hormuz, importante nodo del traffico energetico situato tra la penisola arabica e le coste dell'Iran, preoccupa sempre più alcune potenze mondiali che si dicono pronte a unire le forze per porvi rimedio. Gli ultimi aggiornamenti con Sofia Stroppini.
Dalla dichiarazione congiunta emerge la volontà di contribuire agli sforzi per garantire un transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, ma non si specifica in che modo e con quali misure si intenda raggiungere lo scopo. I firmatari sono Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. I 6 paesi nel comunicato esprimono anche la loro profonda preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente e, rivolgendosi direttamente a Teheran, chiedono di cessare gli attacchi. Il ministro degli esteri iraniano, per tutta risposta, ha dichiarato che chiunque provi a forzare la riapertura dello stretto di Hormuz si renderebbe complice di Stati Uniti e Israele che, dice, sono i responsabili dell'attuale situazione. Fino a ieri le infrastrutture energetiche iraniane erano state tutto sommato risparmiate, ma poi Israele ha colpito un importante complesso di gas naturale in Iran. A riguardo Israele e Stati Uniti si rimpallano le responsabilità. Israele afferma che l'offensiva era stata concordata con gli Stati Uniti, mentre il presidente statunitense Donald Trump ridimensiona il ruolo di Washington nel bombardamento. In caso di attacchi a siti energetici, l'Iran aveva promesso pesanti ritorsioni che infatti non si sono fatte attendere. Teheran ha risposto colpendo un impianto di gas naturale in Qatar ed estendendo successivamente i suoi attacchi ad altri siti energetici dei paesi del Golfo.
E in questo contesto prosegue la pressione esercitata da Israele nei confronti degli Stati Uniti, che da parte loro sembrano non avere una strategia chiara nella guerra contro l'Iran. Sentiamo riguardo le considerazioni di Riccardo Redaelli, professore di geopolitica del Medio Oriente all'Università Cattolica di Milano, professore intervistato da Camilla Camponovo.
Qual è la strategia congiunta di Israele e Stati Uniti e in questa guerra c'è più Israele o ci sono più gli Stati Uniti?
C'è assolutamente più Israele e c'è molto poco Stati Uniti. Israele ha una strategia molto chiara, che è una strategia che non c'entra nulla con il liberare gli iraniani, mentre gli Stati Uniti di fatto non hanno una strategia. Gli Stati Uniti sono entrati a rimorchio, convinti, condizionati. Fra l'altro è assolutamente evidente che i vertici militari e dell'intelligence fossero molto meno entusiasti, molto più cauti rispetto a Donald Trump, che si è buttato in modo improvvisato in questa guerra.
E quali sono quindi i reali motivi di questa fortissima influenza israeliana nei confronti di Washington?
Un primo motivo dipende dal fatto che l'amministrazione Trump è un'amministrazione fatta di dilettanti allo sbaraglio. Rispetto alla prima amministrazione Trump del 2016, il cosiddetto deep state, cioè le strutture politico-militari, avevano messo attorno al presidente tutta una serie di esperti, di generali, di gente, di amministratori capaci che in qualche modo ne frenavano la sua passione per improvvisare, la sua egomania. Adesso non è più così. Attorno al presidente ci sono solo degli yes men che non osano mai contraddirlo. Dall'altro lato è assolutamente evidente che Donald Trump, per i motivi più diversi, è assolutamente succube non tanto di Israele quanto della ultradestra israeliana, che ha una volontà molto forte di scomposizione e ricomposizione di tutto il Medio Oriente. E Bibi Netanyahu è capace di parlare al presidente e a convincerlo, tant'è vero che Trump si è fatto trascinare in questa guerra nonostante, nel mezzo delle trattative, nonostante le trattative stessero, sia pure faticosamente, segnando dei progressi.
L'obiettivo ultimo è quello di colpire l'Iran per indebolire ed eventualmente fare cadere tutta l'asse della resistenza finanziata da Teheran, e per asse della resistenza penso a Hezbollah in Libano, gli Houthi nello Yemen, alle milizie irachene.
L'asse della resistenza di fatto è già molto crollato. Le ragioni di questa guerra, che è una guerra illegale, che viola il diritto internazionale e che è anche una guerra insensata perché c'erano le trattative, è perché il governo di Bibi Netanyahu non vuole alcun accordo con l'Iran, vuole distruggere la Repubblica Islamica dell'Iran, e ha convinto Trump a dire: sarai tu quello, colui il quale entrerà nei libri di storia per aver abbattuto la Repubblica Islamica. E questo non tanto per liberare gli iraniani, ma proprio perché Israele è animato dalla volontà di scomposizione e ricomposizione di tutto il Medio Oriente a vantaggio della visione ipernazionalistica e biblica dell'ultradestra israeliana al potere.
E queste erano le considerazioni di Riccardo Redaeli, professore di geopolitica del Medio Oriente all'Università Cattolica di Milano. I recenti sviluppi della guerra in Medio Oriente, con gli attacchi alle riserve energetiche dei vari paesi coinvolti, lo dicevamo prima, hanno spinto verso l'alto il prezzo dei prodotti energetici, petrolio e gas in primis. Un grosso problema in termini di inflazione e di crescita economica. Per approfondire i diversi aspetti economici di questa situazione abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buonasera. Allora, questa mattina il prezzo del barile di Brent è arrivato a sfiorare i $120, valore che non si vedeva dal 2022, quando la Russia invase l'Ucraina. Poi durante la giornata il prezzo è sceso, pur restando ben sopra i $100. Altra fonte energetica importante, il gas, che in gran parte proviene dalle zone di guerra. Questa mattina sul mercato di Amsterdam ha aperto a 70 euro per megawattora, ovvero un balzo del 30%. Qui siamo ancora lontani dai prezzi del 2022, ma le preoccupazioni sono molte.
Marzio, ecco, un aumento dei prezzi dell'energia che, come abbiamo detto, porta con sé i timori di una ripresa dell'inflazione. Tra ieri e oggi alcune banche centrali, tra le quali quella elvetica, la BNS, hanno comunicato le loro decisioni sui tassi di interesse. Cosa si è detto?
Sì, la prima è stata ieri sera la Federal Reserve statunitense, la Fed, la quale ha lasciato i tassi invariati al 3,75%. Il governatore Jerome Powell ha detto che prima di tagliare nuovamente i tassi si dovranno avere dei progressi in tema di riduzione dell'inflazione. E qui la cosa si complica, perché visto appunto l'aumento del prezzo dell'energia, ci sono operatori che addirittura scommettono su un rialzo dei tassi. Poi questa mattina è toccato alla Banca Nazionale Svizzera, la quale ha lasciato i tassi a zero. In questo caso, più che l'inflazione ampiamente sotto controllo, preoccupa la forza del franco e le conseguenze negative per le esportazioni. Quindi il presidente Martin Schlegel ha dichiarato che la BNS ha aumentato la disponibilità di intervenire sul mercato dei cambi per indebolire la valuta elvetica. Nel pomeriggio poi è toccato alla Banca Centrale Europea, come per le altre banche, tassi invariati, quindi fermi al 2%. Anche qui molta attenzione all'inflazione e la BCE si attende un forte aumento per quest'anno, ben sopra il 2%, limite massimo tollerato. Insomma, il vento è cambiato e le banche centrali, forse ad eccezione della BNS, guardano più verso l'alto che non verso il basso in termini di tassi di interesse.
E tutto questo, Marzio, di riflesso influisce anche sulla crescita economica.
Certo, e oggi pomeriggio l'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha pubblicato le sue previsioni per l'economia mondiale. Quest'anno ci sarà un netto rallentamento. La crescita del prodotto interno lordo sarà dell'1,9% contro il 4,6% che si era visto nel 2025. Le prospettive dunque non sono delle migliori, soprattutto se la guerra in Medio Oriente continuerà per molto tempo.
Marzio Minoli della redazione economica. Noi restiamo in ambito economico, ma soprattutto bancario, per ricordare un anniversario. Sono infatti passati 3 anni esatti da un annuncio che ha cambiato il volto alla piazza finanziaria svizzera. Il 19 marzo 2023 Credit Suisse veniva definitivamente travolta dagli scandali e rilevata dalla concorrente UBS. Mentre la politica discute di nuove regole, la banca procede a passo spedito con l'integrazione. Allora noi facciamo il punto con il collega Gianluca Olgiati, partiamo proprio da UBS. A 3 anni dalla fusione, a che punto siamo?
Un passo importante è stato compiuto proprio ieri. In tempo per l'anniversario, UBS ha annunciato di aver completato la migrazione, il trasferimento cioè di tutti i clienti dai sistemi di Credit Suisse a quelli di UBS. Un lavoro enorme, si parla di 1,2 milioni di clienti e che ovviamente ha richiesto anche tanto personale, che ora non serve più, non tutto almeno. La banca deve tagliare i costi. L'obiettivo confermato è di 3.000 licenziamenti in Svizzera. Secondo indiscrezioni, la metà sarebbe già avvenuta, il resto arriverà nei prossimi mesi. A ciò si aggiungono prepensionamenti, buonuscite, effetti di un piano sociale generoso, ma su queste fluttuazioni di personale non ci sono cifre ufficiali. Ora si entra nell'ultima fase. UBS si dice fiduciosa di chiudere entro la fine di quest'anno quella che definisce una delle fusioni più complesse della storia bancaria.
Ci sono poi le conseguenze politiche da trarre da questa vicenda. C'è stato un rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta, c'è l'autorità di vigilanza FINMA che vorrebbe poter infliggere multe e poi si è discusso molto anche di norme sul capitale proprio.
Sì, e questa è una sfida altrettanto importante per UBS, che non a caso fin da subito si è schierata in modo chiaro contro norme troppo severe sui requisiti di capitale. Il Consiglio federale, la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter sembra voler tirar dritto entro l'estate, c'è chi dice forse già in aprile, intende presentare le sue proposte.
E Gianluca, quali sono i punti più scottanti?
Ma da un lato va definito quali posizioni possono essere contabilizzate, quale capitale proprio, ad esempio software e crediti d'imposta. Sembrano dettagli, ma per UBS possono significare 10 miliardi di dollari in più o in meno da mettere da parte. E poi c'è la questione delle filiali all'estero. Il governo vuole che siano coperte al 100% nel capitale proprio della casa madre, attualmente lo sono al 60%. Ecco, è su questo punto che UBS oppone più resistenza. In gioco ci sono 24 miliardi di dollari.
E su questo sì, si discuterà ancora a lungo. La questione dovrà passare dal Parlamento. Possiamo anticipare che piega prenderà il dibattito?
Difficile, l'impressione è che tra i politici, superata la reazione compatta iniziale, si faccia spazio il timore di compromettere la competitività della banca con norme troppo severe. Possibile che si vada verso una soluzione di compromesso.
E quindi vedremo. Gianluca Olgiati, con lui abbiamo fatto il punto sulla fusione tra Credit Suisse e UBS. A questo punto dell'edizione vogliamo un po' alleggerirci, ma fino a un certo punto lo facciamo con i dolci tipici che si possono trovare in varie località del Ticino nella giornata odierna. Il 19 marzo è la festa di San Giuseppe e noi siamo andati a Vacallo, dove si celebra questo momento con la tradizionale preparazione dei tortelli. Da 55 anni ci si ritrova alle 2 di notte per essere pronti già di prima mattina a distribuirli alla popolazione in piazza del municipio. E per noi c'era anche Marcello Ierace.
Da che ora siete qua a lavorare?
Siamo qui dalle 2:30, accendere le padelle con l'olio. Alle 3 abbiamo iniziato con la cottura dei primi tortelli. All'1 invece il gruppo impasto a Cabbio.
Perché a Cabbio?
Perché abbiamo il panettiere che ci mette a disposizione il posto. E quindi da anni noi saliamo a Cabbio.
Adesso un esperimento, proviamo a far sentire lo sfrigolio del tortello alla radio, vediamo. Non si sente il sapore. Come fate a capire se il sapore è buono?
Ma è un impasto che ormai va avanti da 55 anni, quindi è una ricetta segreta ma storica. Vi do un dettaglio, sono circa 1385 uova, quindi sono grandi, grandi quantità.
Cioè, questo lavoro da che ora lo stai facendo?
Dalle tre siamo qua.
Dalle tre che con quel cucchiaio stai girando la pasta, la stai mettendo nell'olio.
Esatto, sì. Le mani infatti iniziano a diventare rosse.
Immagino poi i vestiti, l'odore di fritto leggerissimo.
Resterà.
Per quanto?
Per tanto, tanti giorni.
È una tradizione che a Vacallo non può mancare.
Tradizione delle famiglie.
Da sempre?
Sì, i nostri genitori ci hanno sempre portati fin da piccoli e... ora andiamo avanti.
Prima mangiavate?
Sì, e ci facevano già insacchettare anche.
E adesso cucinate?
Step successivo, sì.
Allora, c'è fase frittura. Esatto. E questa invece che fase è?
Praticamente dopo averli finiti di cuocere, li mettiamo in questi setacci. Dopo li scuotiamo un po', così se ci sono delle imperfezioni saltano via. E poi li portiamo al banco dove vengono confezionati.
Questa fase cos'è?
Sacchettamento.
E quanti ce ne vanno in un sacchetto?
12 in un sacchetto.
Ma dove vanno questi sacchetti?
Vanno di sopra dove venderanno.
Poi li scegliamo bene e ecco, li insacchettiamo.
Da che ora state insacchettando?
Dalle 4, siamo qua dalle 4.
Siete un po' più fortunati perché loro,
esatto,
alle 2.
Siamo un po' più fortunati, sì.
Il sistema è quello dell'impasto, il segreto, che quello lo sa solamente una persona. Io magari saprei qualcosa, ma se non so bene la ricetta è inutile che la dico.
È giusto, allora, manteniamo il segreto. Da quanti anni è che fa questo lavoro?
Ho perso la conta. Il problema è questo, si comincia da giovani, come i giovani là, quando si arriva alla mia età è andato il momento.
Si fa la distribuzione dell'impasto,
sì,
perché ci vuole una certa professionalità. Ma cos'è il segreto di Vacallo che riuscite a coinvolgere anche così tanti giovani in queste attività?
Perché bisogna lasciare spazio ai giovani, molti anziani li soffocano, se invece di soffocarli si spiega come devono fare, lasciali fare.
E loro rispondono bene, direi.
Esatto.
Come sta andando la vendita?
Molto bene, molto anzi bene. Siamo senza, siamo...
È finito, non c'è più niente?
No, arrivano man mano.
Ok, ma poi tutti i soldi ricavati dove vanno?
Alla società atletica Vacallo.
Che poi li usa per le altre attività,
per le
immagino.
Attività, esatto, sì.
E da che ora state vendendo?
Dalle 7.
No. A che ora è che c'è proprio il grosso delle persone?
Sono le 10:30 che ci sarà anche l'aperitivo.
Si fanno molto presto perché tradizionalmente si vendevano perché poi c'era la messa, giusto? Per quello.
Esatto, alle 10 dovrebbe esserci la messa.
E quindi è il momento dove tutti escono e...
E c'è l'acquisto dei tortelli.
Allora faccio così, aspetto e poi li compro più.
Esatto, bravo.
E chissà che buoni che erano. Per l'ultimo contributo, allora, abbiamo aperto questa edizione con la politica federale, la chiudiamo con i giovani che muovono i primi passi nella partecipazione alla vita democratica. Nelle scorse settimane a Bellinzona si è tenuta la prima giornata del Consiglio cantonale dei giovani 2026. Diversi i temi e le problematiche trattate che finiranno in una risoluzione indirizzata al Consiglio di Stato ticinese, e ce ne parla Umberto Gatti.
Una 60ina i ragazzi che hanno partecipato a questa prima giornata di lavori del Consiglio cantonale dei giovani. Diversi i temi che verranno trattati nei gruppi di lavoro, dalla salute mentale all'utilizzo degli spazi, passando anche dal rapporto tra giovani e politica. Ma cosa spinge i giovani a partecipare a giornate come queste?
Probabilmente di fare tante conoscenze e di imparare cose nuove.
Capire un po' di più anche certi aspetti, diciamo, della Svizzera, della politica.
Il dibattere, sapere che cosa sta accadendo nel mondo, quali sono le tematiche che si stanno discutendo.
In realtà me l'ha consigliato la mia docente di classe, perché sono molto appassionata anche alla politica e mi ha consigliato di venire, ho deciso di iscrivermi.
Con la modifica della legge giovani del Canton Ticino, questo consesso ha assunto, oltre alla funzione propositiva, anche quella consultiva ed è stata ampliata l'età di partecipazione, che si estende ora dai 14 ai 25 anni. Per legge il Consiglio di Stato è obbligato a rispondere alle proposte fatte dai giovani.
Entro settembre dà una risposta positiva o negativa per ogni proposta e ci permette di capire se c'è la disponibilità dalla parte politica ad accogliere quello che noi ideiamo e quello che i giovani portano.
Delle 24 proposte avanzate l'anno scorso, però, nessuna è stata accolta dal governo.
L'anno scorso siamo rimasti abbastanza delusi dai cambiamenti effettivi portati dal Consiglio di Stato, ma anche proprio dalle risposte che ci sono state date. Però, dall'altro lato, questo ci ha motivato ancora di più per quest'anno portare proposte ancora più competenti e farci sentire ancora di più.
Un aspetto che si vuole provare a migliorare per cercare di dare maggiore peso a quelle che sono le rivendicazioni di una parte dei giovani. Un impegno che è stato preso oggi anche dal vicepresidente del Gran Consiglio Giovanni Berardi, presente durante i lavori dei ragazzi.
Credo che sia interessante la proposta di cercare di coinvolgere comunque una delegazione del Consiglio Cantonale dei Giovani, per esempio in audizioni commissionali su temi riguardanti proposte vicine a quelle che hanno formulato loro. Ecco, questa è una cosa sicuramente da portare avanti e ne parlerò all'interno dell'ufficio presidenziale a vedere come si può riuscire a ottenere questo obiettivo.
La prossima giornata di lavoro si terrà venerdì 8 maggio all'interno della sala del Gran Consiglio.
È tutto per questa edizione di 6 di sera, preparata con Gabriele Borer e la redazione dell'informazione. Vi lascio gli aggiornamenti sportivi e vi auguro di trascorrere un'ottima serata.